Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. Questo giovedì 12 di giugno vi anticipo che vogliamo trattare il tema dell'esito referendario, come sono andati i 5 quesiti referendari. Vogliamo farlo con voi, quindi ascoltatori e ascoltatrici, microfono aperto sui temi e sull'esito del referendum. Ma prima io vorrei prendermi un breve spazio per ringraziare vivamente, sentitamente, sinceramente tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono venuti ad ascoltarci l'8 giugno nella festa, in occasione della festa di Radio Popolare, ascoltare il dialogo che abbiamo pensato, ideato e realizzato proprio per mettere al centro anche nell'occasione della festa il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dialogo che abbiamo realizzato con due voci, quella di Bruno Giordano, magistrato, e abbiamo ricordato in maniera davvero emozionante, per chi c'era l'ha potuto vivere, dalle parole della mamma di Mirko Sic, Maruska, appunto, ha ricordato suo figlio che purtroppo nel 2023 è morto sul lavoro a causa di una caduta dall'alto. Come dicevo appunto, parleremo di esito referendario. Già intanto qualcuno ci sta scrivendo. Io vi anticipo che faccio un po' fatica questa sera a leggere i messaggi perché purtroppo ho perso i miei occhiali e sto usando degli occhiali un po' per l'occasione. Quindi come sempre 02 33 001 001 per le telefonate in diretta e messaggi 331 6214 013. Ecco, ma io intanto vorrei parlare sempre di lavoro, rimanendo in tema proprio dei quesiti referendari, ma non solo. Parlavamo appunto di Mirko, giovanissimo, purtroppo deceduto in occasione di una caduta dall'alto nel 2023, lavoratore, ma 12 giugno, giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Quindi di lavoro, ma di lavoro minorile. Si parla oggi, se ne è parlato, e nel 2024 quasi 138 milioni di bambini e adolescenti coinvolti nel lavoro minorile, di cui circa 54 milioni in lavori pericolosi. L'UNICEF ha pubblicato il terzo rapporto statistico Lavoro minorile in Italia, rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro. Eh sì, perché anche noi in Italia non siamo da meno. Cifra record: 80.000 lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni in Italia nel 2024. Tra l'altro un dato in progressivo aumento dal 2021, dove erano 51.845 i minori impiegati in lavori in Italia. L'incremento si registra anche per i lavoratori entro i 19 anni di età. E le denunce di infortunio tra i minorenni mostrano un numero nettamente superiore di denunce da parte di minori fino ai 14 anni rispetto alla fascia d'età dai 15 ai 19 anni di età. Stiamo parlando di 223.262 denunce nella fascia di età, appunto, che indicavamo. La cosa più preoccupante anche è che quasi il 40% delle denunce totali di infortunio con esito mortale nel quinquennio 2019-2021 si concentrano particolarmente in due regioni del nord d'Italia, Lombardia e Veneto. Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. You're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely. Without me. Ecco, come anticipavo all'inizio, vogliamo provare a ragionare insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, perché di quesiti referendari, dell'esito del quesito referendario, come dicevo, farlo insieme a voi, perché non vogliamo far finta che non sia successo nulla e vogliamo capire cosa è successo in verità. E quindi, per aiutarci a capire cosa è successo e come interpretare quanto accaduto, intanto vi ricordo, se volete intervenire in diretta, 02 33 001 001 oppure al 331 6214 013 per gli sms e messaggi, le mail diretta @popolarenetwork.it. Volevo appunto partire da un protagonista, insomma, in qualche modo, quantomeno nell'area della città metropolitana, è il segretario della Camera del Lavoro di Milano, della CGIL di Milano, Luca Stanzione, che abbiamo intervistato poche ore fa per capire e quindi per aiutarci a comprendere cosa è accaduto l'8 e il 9 di giugno e quali esiti possiamo leggere dai numeri, quali orizzonti possiamo leggere dai numeri che hanno, ma appunto abbiamo letto tutti nel 10 di giugno. Sentiamo le sue parole intanto. Di cosa ci parlano questi numeri?
Intanto di un mancato raggiungimento del quorum e quindi di una battaglia che abbiamo perso, perché il nostro obiettivo era abrogare delle leggi e quelle leggi sono ancora in vigore. E contemporaneamente ci dice però che 13 milioni di persone chiedono chiaramente che quelle leggi vengano abrogate e quindi investe in questo caso la politica di una prospettiva, quella di modificare quelle leggi. 13 milioni di italiani sono tanti e in più questi numeri ci dicono anche di alcuni dati molto interessanti rispetto alla quantità di voti che nelle elezioni europee i partiti che hanno dato indicazione di andare a votare, quindi sia per il sì che per il no, hanno preso una quantità di voti che, se confrontata con quella del referendum, vediamo che al referendum c'è un 26% di elettori in più, e questo è un dato positivo. Ci dice che quando la politica incrocia i temi della vita delle persone, della condizione materiale delle persone, è una politica che torna mobilitare, e questa è una indicazione da non perdere di questo referendum.
Ecco, l'esito del referendum, a tuo avviso, sconta il fatto che si è parlato più dello strumento referendario e quindi dell'agire uno strumento di democrazia o meno, più che dei temi che erano oggetto dei 5 quesiti referendari?
La destra ha voluto impostare la campagna referendaria per non discutere del merito, perché il merito è evidente che è sarebbe stato centrale, e la destra non aveva argomenti per smontare quella che è stata un'ideologia vera e propria che ha contraddistinto gli ultimi decenni, che ci ha portato ad impoverire e contrarre i salari. La destra non ha voluto parlare di questo merito, piegato il referendum soltanto alla lotta allo strumento. Nel momento in cui la democrazia rappresentativa è così in crisi, in dare indicazione di non andare a votare, io credo che sia un deterioramento ulteriore, insomma, dello strumento democratico.
I dati di affluenza e l'espressione di voto dei cittadini a livello nazionale, regionale, ma poi anche più a livello territoriale, quindi più prossimo alla realtà della città metropolitana milanese, ci consegnano delle differenze. In questo senso, sia nell'agire sindacale che nel traslare, diciamo, quel significato di quei numeri, di quell'espressione sul piano politico. Anche queste differenze, o in qualche modo le espressioni diversificate nell'esercizio del voto, cosa ci consegnano?
Ma intanto un dato molto importante è che le periferie della città votano, hanno una propensione al voto più alta, che è un dato interessante perché è l'esatto contrario delle elezioni, per esempio che abbiamo registrato, le elezioni europee, cioè le periferie hanno votato di più questo referendum. Ma questo è un dato che consegna a tutti, come dire, i soggetti che hanno sostenuto questa campagna referendaria, uno sguardo di speranza, cioè poter dire di tornare a trovare un vocabolario, un lessico, un modo per parlare a quelle zone dell'area metropolitana. Io credo che sia importante per chi si candida a rappresentare gli ultimi, per chi si candida a rappresentare chi ha più bisogno. Quindi c'è dentro questa campagna referendaria anche questi elementi che vanno tenuti vanno tenuti in considerazione.
Il quinto quesito sulla cittadinanza ha segnato una particolare espressione che tocca anche quell'area, quel perimetro, diciamo, di elettori di centrosinistra, con un'espressione forte sul no, quindi non accoglimento della modifica normativa, l'abbassamento a 5 anni per il requisito dell'ottenimento della cittadinanza. In questo senso, parlando, diciamo, nel nostro perimetro, quello dei lavoratori, non tanto e solo dei cittadini, è una fotografia che in qualche modo è rappresentativa? In quale direzione si può investire per cercare di incrementare e abbassare di conseguenza quel no?
Ma intanto incominciamo a dire che a Milano questa differenza è diversa da altre grandi città italiane, e questo indica una città più cosmopolita, e questo io credo che sia un elemento positivo da non sottovalutare. Certo, non possiamo far finta di niente, insomma, decenni e decenni di cultura della destra che ha rappresentato il diritto come l'acquisizione di un diritto di quello che ti sta accanto, come la perdita di un diritto tuo, come dire, desistere dal fatto che invece c'è un cambio di culturale che è una battaglia culturale che noi facciamo quotidianamente nei posti di lavoro, dove al contrario il sindacato e la contrattazione lavorano proprio all'integrazione. Forse i posti di lavoro sono gli unici posti in cui, per esempio, le lavoratrici e lavoratori non cittadini italiani possono votare per i loro rappresentanti, un esercizio di democrazia, di inclusione che nei posti di lavoro si fa quotidianamente, e in qualche modo è dare uno scampolo di cittadinanza a questi non cittadini italiani, che però pagano le tasse, lavorano in Italia e che spesso pagano i contributi al sistema contributivo senza poterne magari usufruire in vecchiaia. E io credo, insomma, che proprio a partire dalle condizioni di lavoro si possa fare un grande lavoro di inclusione, come già è nei posti di lavoro quotidianamente.
Se dobbiamo dire quali limiti ha scontato questa campagna referendaria dal tuo punto di vista, quali possono essere stati?
Io penso che noi siamo all'inizio di un ciclo delle destre mondiali, all'inizio di un ciclo delle destre europee e all'inizio di un ciclo delle destre anche in Italia. Un ciclo che non è soltanto elettorale, è proprio uno spostamento valoriale e non un aumento di consenso, ma sicuramente siamo di fronte ad un ritiro dalla partecipazione di milioni di persone che sono passate dal populismo, quello quindi di consegnarsi all'uomo solo o alla donna solo al comando, ad un ritiro. Se guardo soprattutto i dati dell'astensione delle elezioni, dove in un paese come l'Italia, che nei decenni passati era abituato a vedere, come dire, più dell'80% di partecipazione al voto, trovarsi anche nelle ultime tornate elettorali degli enti locali sotto il 50%, io penso che questo sia il contesto in cui noi abbiamo posizionato una delle sfide più coraggiose e più difficili, cioè quella di chiedere alle persone proprio di tornare a votare. Il referendum in qualche misura ha intercettato una nuova partecipazione, un nuovo protagonismo, che sono i dati che dicevo prima, no? Molto di più nelle aree metropolitane e molto di meno nelle aree interne. Infatti, se guardo la propensione al voto sul livello nazionale, il referendum convince il 4% in più rispetto alle elezioni precedenti ad andare a votare. Noi scontiamo, come dire, l'onda dei tempi, e non è un'onda favorevole alla cultura nostra, ma questo, come dire, mi fa dire che il percorso è lungo, e questi referendum sono stati soltanto una tappa per la ridefinizione, come dire, di una cultura altra, diversa, l'impoverimento dei diritti a cui ci hanno costretto le destre lungo questi anni, per pensare ad un'alternativa di speranza per il paese.
Sul merito, sui temi del diritto e del lavoro e della cittadinanza, ora qual è la traiettoria per mantenere al centro dell'attenzione non solo politica ma molto più largo nella società dal nostro punto di vista.
Io credo per esempio che il prezioso lavoro dei comitati va preservato e quindi bisogna continuare assieme questa battaglia. Io penso di dover chiedere ai partiti che hanno sostenuto questo referendum di far diventare i contenuti di questo referendum una piattaforma politica loro da far vivere nelle istituzioni. Per quanto riguarda noi, sui temi della sicurezza del lavoro, sui temi della lotta al precariato, sui temi che riguardano gli appalti e i subappalti, deve continuare quell'azione sindacale, vertenziale, di mobilitazione che abbiamo e che deve continuare a sostegno di una battaglia politica che è tutt'altro vinta. In un paese in cui per esempio all'anno ci sono più di 1000 morti sul lavoro, in cui quest'anno c'è un aumento nei primi mesi che sta intorno al 16-20% di infortuni e morti sul lavoro, io credo che, come dire, tutto possiamo fare meno che fermarci. Abbiamo ragioni per contrastare quelli che sono fenomeni ormai diventati insopportabili, quindi un lungo cammino lungo il quale troveremo sicuramente nuove alleanze. Noi dobbiamo davvero pensare che il paese lo si può cambiare e che è doveroso provarci.
Iscritti a una compagine politica, ce ne sono decine tra cui scegliere a seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia, è importante averle natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti, detta anche le elezioni, caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta, e il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi tifare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, ravetto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, ravetto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Il Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve aggradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui s'attizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli intrallazzi. Si aprono le danze tra le squadre elette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle da buttare in Parlamento. Ste palle dette leggi per via del peso scarso, ha avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso, galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, da destra a sinistra, a destra e poi ritorno. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, ravetto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, ravetto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole, e all'arbitro che strae un cartellino danno pure del daltonico. Bazzecole, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite, restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, sti tizi che in terrazza dirigono con la mazza, un gioco in cui si ammazza chi non si sollazza. Da un bel pezzo c'è standazza e non prendetemi per pazzo se ipotizzo se compromissioni storiche, ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, ravetto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, ravetto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, ravetto bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Allora, ascoltatrici e ascoltatori, intanto siete in tanti a scrivere, ricordo per chi fosse, si fosse messo all'ascolto in questo momento, siamo usciti di sicurezza e vogliamo parlare con voi e capire da voi cosa è successo con i 5 referendum. Lo sappiamo, non sono passati, lo sappiamo, l'affluenza è al 30% a livello nazionale, ma insomma, siete andati a votare, avete votato sì, avete votato no, non avete votato, perché? Cioè, provate a, proviamo a rendere collettiva una riflessione, non tanto diciamo l'azione democratica che mi auguro in qualche modo abbiate fatto. Quindi allo 02 33 001 001 oppure messaggi sms 331 62 14013 oppure diretta @popolarenetwork.it. Intanto inizio a leggere il primo messaggio che ci è arrivato, molto lungo, ne leggo una parte perché è davvero molto corposo, molto lungo, come dicevo, poi questa sera ho degli occhiali che non mi aiutano nel leggere, però abbiamo l'ascoltatore, penso Diego, sì, penso che sia questo il suo nome, dice: abbiamo un governo che esercita delle politiche che pesa per il 24% degli aventi diritto. Alle europee la coalizione perde circa 1.300.000 voti, equivalente a circa il 2.3% negativo. Quindi il governo gode di un peso elettorale del 21%. Questa coalizione può esercitare l'azione di governo, ma in questo quesito referendario il 30% si è espresso e quindi il risultato è invalidato. Ma lui dice, aggiunge, chi ha perso sono i cittadini in qualche modo, perché non si sono poi espressi chiaramente con il voto. Intanto vedo che c'è una telefonata, poi proseguo con la lettura dei messaggi. Vediamo intanto di riuscire a prendere la telefonata. Pronto? Pronto? Sei tu? Vediamo se riesco. Pronto? Pronto? No, non sono riuscito a prenderle. Provateci nuovamente, ascoltatrici e ascoltatori, vi chiedo la cortesia di riprovare se volevate intervenire a uscita di sicurezza, perché le telefonate non sono riuscito ad agganciarle. Ci riproviamo, quindi vi chiedo allo 02 33 001 001 se volete intervenire nuovamente agli ascoltatori che stavano probabilmente provando, vi chiedo di riprovarci e ricordo anche il numero dell'SMS 331 62 14013. Ecco, forse ci riprovo, vediamo se non faccio danni ulteriori per prendere questa telefonata. Pronto? Sì, sei tu, ci riprovo. Eccoci.
Sì,
tu.
Buongiorno.
Ciao, chi
buonasera.
Sei? Buonasera.
Buonasera, Anna Maria, chiamo da Milano.
Sì.
Ok, niente, sì, volevo esprimere
sì, esatto.
Sul perché sono andate un pelino male, insomma. Diciamo.
Intanto una domanda, tu sei andata?
Sì. Sì, sì, sono andata e ho votato 5 sì.
Ok, e sei una lavoratrice?
Sono una lavoratrice, sono okay. Una persona già di sinistra, quindi non okay. Ho avuto problemi. Mi sono trovata a dover spiegare a colleghi, amici e conoscenti nel dettaglio, ma anche grossolanamente, quello che erano soprattutto i quesiti lavorativi, quelli sì. Del mondo del lavoro. Un errore è stato, secondo me, inserire nei 5 quelli, lo dico con dispiacere, ma comunque quelli sulla cittadinanza.
Cioè, il quinto quesito per te è stato
una debacle,
un certo. Traino per attirare i no.
Sì, sì.
In questo sono senso.
Sono sicura perché le persone con cui ho parlato, molte erano contrarie, insomma, ha dato una
Ma perché? Ecco, mi interessa capire tra quelle che hai potuto, con le quali hai potuto interloquire te, quindi sì, vicine, prossime a te, su questo quinto quesito referendario sulla cittadinanza, la riduzione da 10 a 5 anni, qual è la ragione che hanno espresso, se l'hanno espressa, del no?
Ma non c'è ragione, perché lo dicono così, perché 5, 6, 7, 10 può non succedere niente anche dopo il decimo anno se uno non si vuole integrare. È una presa di posizione, ah no, 5, facciamo 10, ma tanto non cambia niente, cioè non voglio dire. Non c'era alla base una motivazione di fondo, una spiegazione, come una specie di, delle volte di rivalsa o delle volte di ignoranza totale, che cosa vuoi che cambi dopo altri 5 anni?
Beh, intanto diciamo in linea con quello che la Meloni ha espresso non tanto poco fa, insomma lei dice, ha dichiarato, il Meloni dichiara acquisito cittadinanza una sciocchezza, non va cambiata, perché secondo lei tanti dopo 5 anni comunque decidono di andare in altri paesi.
Vabbè, no, questo no, questo non me l'ha espresso nessuno. Quelli che l'hanno espresso a me hanno detto semplicemente no, ci vogliono 10 anni, che a far cosa non si capisce.
Va bene.
Non hanno supportato con delle motivazioni.
Non hanno dato delle ragioni valide.
No, solo okay, così. Però secondo me è stata una cosa che ha un po', diciamo così,
ha avuto un effetto negativo anche di trascinamento sugli altri.
In basso, certo, certo. Per quanto okay, riguarda tutti gli altri, fondamentalmente penso che, per dire, il mio suocero che ha 94 anni è molto più preparato sulla materia del lavoro e dei diritti del lavoro di molti miei colleghi, di molta gente che conosco. C'è un abbassamento del livello di cultura del lavoro, di cultura in generale, di interessi, così, che penso che abbia influito sul fatto di quasi di dire chi se ne frega, cioè per dire. Ho un collega che non è andato a votare, ha 64 anni,
sì,
e manco talmente ignorante che io, non sapendo che avesse votato no, gli ho detto, ma pensa che c'è gente così ignorante che non è andata a votare non solo per sé, perché magari è anziana, ma nemmeno per il bene dei propri figli, no?
Certo.
E lui mi ha detto, io non sono d'accordo, lì ho capito che...
Maria,
no, però non si capisce.
Grazie intanto per aver chiamato, perché ho altre chiamate sotto, in tanti stanno scrivendo. Grazie mille.
Un abbraccio a tutti.
Grazie a te. Buona serata. E insomma, intanto state scrivendo veramente in tanti, tanti messaggi e tante mail, e provo a prendere intanto la chiamata, un'altra chiamata che è qui in... Proviamo a vedere se la riesco a intercettare. Pronto? 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 Vediamo se riesco a prenderti.
Pronto?
Sì. Eccoci.
Sì.
Ciao, come ti chiami?
Ciao, Alessandro.
Alessandro, tu sei andato a votare? Hai votato sì, votato no?
Sono andato a votare, ho votato 5 sì, e io vorrei fare un'osservazione più dal punto di vista matematico, perché... Mm. Comunque ricordiamoci che hanno votato 13 milioni, oltre 13 milioni di persone.
Sì.
I votanti in totale sono stati 15 milioni. Considerando che l'affluenza alle politiche del 2022 è stata del 63%, l'affluenza alle europee dello scorso anno è stata del 48%, ci rendiamo conto che circa un terzo comunque degli italiani, degli aventi diritto, è andato a votare, e per quanto riguarda le europee addirittura siamo a dei numeri molto alti, no? Se facciamo il confronto, quindi secondo me il dato è comunque buono. Poi
intanto un ascoltatore scriveva, provo a dialogare e interloquire con te perché tanto altri stanno scrivendo, sì, e altre poi sono le chiamate sotto. Mi scriveva appunto un ascoltatore dicendo, ma se trasliamo e valutiamo questo dato numerico che tu citavi, ma sono andati a votare poi quanti lavoratori? Perché se parliamo, esatto, della popolazione lavorativa, insomma siamo a 29 milioni e quindi... Quei dati potrebbero, esatto, essere parziali, quantomeno rappresentativi.
Sì, questo è vero. Sicuramente ha influito la campagna elettorale, che è stata orientata per oltre, diciamo, le forze di governo hanno invitato le persone ad andare al mare, quindi questo secondo me ha influito prima di tutto. Poi per quanto riguarda il quinto quesito, va considerato che io diciamo conosco la situazione milanese, dove il 30% degli iscritti alla CGIL vota Lega. Quindi
questo sì, era un dato che proveniva dalla FIOM, già nell'analisi della FIOM che fece anni fa.
Quindi diciamo che sul quinto quesito, ad esempio, a me torna anche quel dato di quell'alta percentuale che ha votato no. Comunque sia, ecco, a parte questo, diciamo che un 30%, 13 milioni di voti che vanno a votare sì, significa comunque di avere una forza che supera quella che è stata la forza, l'insieme delle forze che hanno eletto Giorgia Meloni nel 2022, e questo secondo me dovrebbe far riflettere un po' tutti. Poi se consideriamo anche i no, arriviamo a 15 milioni, e qui diciamo c'è proprio anche un distacco. Certo. Quindi secondo me andrebbe tenuto presente questo anche per le prossime esperienze, non solo referendarie, ma soprattutto
in generale, tu dici, sulle politiche. Va bene, ti ringrazio, passo a qualche altra chiamata. Grazie mille.
Grazie.
A te, ciao, buona serata. Beh, intanto state chiamando, e quindi vuol dire che il tema è ancora giustamente caldo, e quindi proviamo a battere ancora la possibilità di recuperare qualche chiamata. Pronto? Allora, vediamo se riesco. Pronto, mi senti? Aspetta che vedo se riesco a metterti in...
Pronto?
Ecco, adesso ti sento, sì.
Mi senti?
Ciao, chi sei?
Allora, Francesco.
Francesco, tu sei un lavoratore...
Precario, disoccupato.
Disoccupato, precario. E sei andato?
Sì, 5 sì. Okay. Ho fatto qualche volantinaggio, ho dato una mano ai compagni della CGIL a fare qualche volantinaggio, ho parlato con qualche vecchio signore, ho parlato con quelli del mercato, con gli autonomi, con i vecchietti, ho cercato prima anch'io di capire un po'.
Ecco, però ti metto in dialogo invece con un messaggio che è appena arrivato, che dice: Paolo, ho votato no ai referendum sul lavoro, la CGIL combatte battaglie di retroguardia, orientate e non capisce identitarie, non capisce più da tempo il mondo del lavoro in Italia, non si occupa in nessun modo della realtà delle finte partite IVA, non affronta quindi tutte quelle che sono le tematiche a suo avviso appunto collegate dall'azione rappresentativa della CGIL.
Un po' era l'asto che praticamente veniva fuori un po', il discorso di che praticamente veniva visto più come un discorso politico e non come un discorso sindacale.
E lui aggiunge poi appunto su questo: a maggior ragione arrabbiato con i sindacati il sindacato per il risultato vergognoso del referendum sulla cittadinanza.
Questa era un'altra cosa che abbiamo provato a parlare anche con, sai, nel mercato, quant'altro, e praticamente su questa cosa qua si esprimevano e non si esprimevano praticamente, no? C'era questa cosa, come dire, prima veniamo noi italiani, la questione girava in questo. Lì ho detto: fateci avere lì di libero arbitrio. Ho detto: volete la Repubblica o volete la monarchia? Lascia a voi. È arrivato un punto, uno dice anche così. In secondo luogo, invece, forse il confronto tra Renzi e Landini, forse doveva essere tra Landini e la Meloni, forse. Voi che ne pensate, da un punto di vista, più sbrigativo.
Ho capito. Intanto grazie.
Riusciva a dare magari un fuoco in più, anche a spiegare che poi anche la furbata, l'idea, la pensata di Landini: non ho le forze per portare avanti, per fare una nuova legge, almeno riuscite a darmi i contenuti per buttare giù queste leggi.
Per cambiare, appunto. Per provare a cambiare. Grazie.
La Meloni, se posso dire qualcosa, sì. La Meloni, invece di dire io vado lì e non voto, in quel momento lì c'erano due le cose: se era veramente una persona seria non si doveva presentare neanche. No, che io vado lì, non prendo le schede, non mi presento neanche. O se no, c'avete il libero arbitrio, volete la monarchia, popolo e del re. Sapete leggere italiani? Prego.
Grazie.
Prego.
Ciao, buona serata. Intanto vado avanti con la lettura dei messaggi perché sono comunque interessanti. Vabbè, c'è qualcuno che già prima me l'ho perso, Claudia, faceva una domanda, cioè lei voleva giustamente un dato interessante. Io vorrei sapere quanti giovani sotto i 25 anni hanno votato, in particolare per la cittadinanza, e poi quanti diciottenni. È possibile ottenere questo dato, lei chiede. Ma sicuramente immagino proprio di sì, ma immagino anche che forse queste analisi più come dire, approfondite, interessanti e che sono di sicuro interesse rispetto alla prospettiva, alle generazioni future, usciranno sicuramente da qualche indagine, da qualche ricerca di società di indagine piuttosto che dell'università. Un dato magari empirico, magari poco conta, io poi prendo altre telefonate perché stanno squillando in tante le telefonate, in tanti messaggi. Un dato empirico personale: ero al seggio e a Sesto San Giovanni, il comune dove abito, e ho visto però con orgoglio tante giovanissime, prevalentemente ragazze, quindi genere femminile, diciamo di seconda generazione, cioè probabilmente con una cittadinanza acquisita da poco, venire al seggio. E vedendo, diciamo, i dati del seggio dove ero a fare appunto il rappresentante di lista, non ho notato uno scarto di schede, quindi non si è concentrato il voto esclusivamente sul quinto quesito, immagino con un'espressione del sì, ma probabilmente hanno, come dire, espresso voti anche sugli altri quattro quesiti. Allora, tanti erano appunto i messaggi, qualcuno anche critico perché, come dire, è giusto anche leggere le critiche, che sono quelle che a mio avviso interessano di più. Insomma, qualcuno dice: Lello, come si poteva sperare di vincere i quesiti referendari se per anni i confederali hanno appoggiato le imprese nei loro giochi di esternalizzazione della manodopera? Ma allora, anche qui discutibile, poi tutto criticabile, ma intanto mi piaceva capire qual è stata l'espressione del voto anche di Lello. Se tu sei andato, mi pare di intuire di sì, perché se parli di come si poteva sperare di vincere il referendum, immagino che tu sia in qualche modo andato anche te a votare e a cercare di cambiare quello che era, per esempio, un quesito specifico sulla a casualità dei contratti a tempo determinato, e quindi reintrodurre le cause che avrebbe avuto un effetto immediato sul limitare, per esempio, la precarietà e la precarizzazione nei luoghi di lavoro. Io poi, prima di chiudere, volevo, proprio perché nei seggi ho visto comunque gli scrutatori, i presidenti, cittadini, lavoratori che hanno anche lavorato per rendere possibile l'esercizio di quel voto, di espressione di voto referendario, io ho osservato che c'erano appunto cittadini che hanno assunto l'incarico di presidenti, scrutatori, le forze dell'ordine, i dipendenti comunali, c'erano anche però delle prevalentemente donne lavoratrici che erano lì e che quotidianamente operano quando le scuole sono attive con gli studenti negli appalti, chi appunto lavora negli appalti, in qualche modo mi ha come dire, incuriosito e ho scambiato qualche parola con loro proprio per capire anche qual è il loro punto di vista e intanto cosa vuol dire lavorare negli appalti.
L'appalto lo troviamo dappertutto, lo troviamo negli ospedali, lo troviamo nelle camere mortuarie, lo troviamo nelle mense, nei supermercati, nelle banche, nelle accoglienze dei musei, nelle vigilanze. Forse si farebbe prima a dire dove non ci sono gli appalti. Lavorare in appalto significa lavorare da precari, non avere una sicurezza futura. non essere certi di quello che ti può succedere domani.
Sono Vittoria, sono un'addetta mensa e lavoro per un'azienda dell'appalto delle scuole di Milano. Noi facciamo il servizio sia di scodellamento sia di ausiliariato per i bambini che partono dai nidi fino ad arrivare alle scuole medie inferiori. Il nostro lavoro consiste che in poche ore, perché la maggior parte di noi ha un contratto a 15 ore settimanali, dobbiamo servire i pasti e pulire poi i locali di mensa, di governo, eccetera.
Quando sei un lavoratore in appalto si è un precario, si è una persona che ha sì un posto di lavoro, però un posto di lavoro che con un'azienda, se sei fortunato, duri 3-4 anni.
Il nostro problema più grosso è la sospensione estiva. Vuol dire che nei mesi di chiusura delle scuole, quindi giugno, luglio, agosto, non abbiamo nessun reddito. Avevamo ottenuto dal vecchio governo un ammortizzatore sociale di 550 euro, però quando è arrivato questo governo qua ce l'ha tolto, quindi in questo periodo qua non abbiamo riconosciuti neanche i contributi ai fini pensionistici.
Ecco, intanto che squillano, appunto, dopo a breve prendo le ultime telefonate, ma intanto anche in questi giorni sono accaduti infortuni mortali. Ieri, mercoledì 11 giugno, un volo di 7 metri ha causato la morte di un operaio, Razvan Julian Gurau, a Lecce. Era intento a lavorare per una ditta di edilizia acrobatica, la EDAC di Lecce. E le due funi, quella principale e quella di sicurezza, sembra si siano spezzate entrambe e purtroppo hanno appunto provocato la caduta da 7 metri fatale per il lavoratore. E era in coppia con un altro suo collega, il collega ha cercato indisperatamente di abbracciarlo, di tenerlo, di afferrarlo, ma in quel mentre con quel gesto disperato si è procurato la lussazione della spalla e purtroppo non è riuscito a far frenare, diciamo, quella caduta, arrestare la caduta. Ecco, rimane comunque un quesito anche in questi episodi, perché poi si sceglie, stiamo parlando di un condominio, un lavoro in un condominio, in un palazzo, in una casa, perché si sceglie di utilizzare di quel tipo di lavorazione, appunto l'edilizia acrobatica, ormai molto diffusa, la vediamo anche diffusamente in città, quando invece magari ci sono quelle cosiddette tradizionali, ma che utilizzano ponteggi e che quindi sono, diciamo, teoricamente molto più sicure che essere appesi a un paio di funi che certamente sono controllate, sono quelle utilizzate anche, diciamo, da chi fa scalate in montagna, hanno un livello di sicurezza, vengono certificate, devono essere controllate prima e verificate prima, quindi non utilizzate se usurate, cambiate. Però di certo l'impatto di una misura collettiva, di un ponteggio, è quasi più efficace. La domanda è se poi magari costa un po' di più e quindi le scelte spesso vanno in quelle direzioni. Quindi un quesito che nel caso specifico chiaramente non è stato ancora accertata la dinamica e le cause di questo taglio, di queste funi che si sono spezzate. Ma anche oggi, dicevo, anche oggi purtroppo un'altra vittima, Mirko De Persis, un operaio dell'igiene ambientale che stava raccogliendo questo a Valmontone, accaduto questa mattina intorno alle 8.30 in provincia di Frosinone, stava svolgendo la sua attività quotidiana di raccolta della differenziata, era in solitaria, quindi con la guida del mezzo, lo vediamo anche noi in alcune realtà della cintura metropolitana, un solo lavoratore che guida il mezzo, scende, prende i sacchi, li tira sul cassone del camion e poi prosegue. Ecco, in questo frangente, come è già successo anche a Milano, purtroppo appunto il mezzo si è sganciato il freno, ha travolto Mirko e purtroppo alla fine della via si è anche ribaltato e gli ha trovato la morte Mirko. Domani appunto i lavoratori della dipendenti della stessa società che è l'ambiente, energia e territori sciopereranno proprio per l'episodio mortale, chiedendo, rivendicando la fine, mettendo fine al monooperatore, perché se si è in due è più difficile che accadano episodi di questo tipo, come è accaduto a fine anno intorno, era il 24 dicembre, ne avevamo parlato, uscita di sicurezza, un lavoratore dipendente dell'AMSA ha fatto purtroppo la stessa fine per una dinamica pressoché identica. Intanto continuano i messaggi e le telefonate. Allora, provo a prenderne ancora un paio se riusciamo. Vedo di riusciamo a prenderne una, vediamo. Pronto? Eccoci, pronto?
Pronto?
Mi senti? Sì, ciao, buonasera. Chi sei?
Ciao, sono Marco.
Sì, tu sei un lavoratore, un pensionato?
No, io sono pensionato da un paio di mesi.
Sì.
Questo vuol dire che io sono passato dal contratto di formazione lavoro, pacchetto 3, Jobs Act e quant'altro. Sono andato a votare, ho votato 5 sì. Quello che però mi viene in mente, no, ascoltando anche le telefonate, i pareri, le opinioni di tutti questi giorni dalla domenica delle votazioni, è che è vero, sono andati a votare tutti coloro che sono andati a votare, mi sembra che ci siano andati per propria sponte, per propria volontà, come se a un certo punto ci fosse una scelta intima e personale di andare a votare, completamente staccata dal partito, dalla sinistra, da un movimento di opinione, da un movimento culturale, da tutto quello che vuoi, che ti possa, che possa tenere insieme queste persone. Ed è per questo che è stato perso questo referendum, come tanti altri. Recentemente in televisione e anche, mi sembra anche qui a Radio Popolare, è stato ricordato, no, come un po' tutti i leader politici di qualunque colore abbiano detto andate al mare piuttosto che in montagna, andate voi dove volete, però la volta in cui lo disse Craxi il quorum sfondò, che vuol dire che probabilmente manca, non so, io ce l'ho in mente l'immagine, è come se mancasse un ponte levatoio tra io che vado a votare 5 sì e quindi dovrei essere scontatamente del PD o di sinistra, però io durante l'anno non sento la presenza di questa sinistra. È stato esemplare quest'ultimo tratto di trasmissione che hai fatto, no?
Sì.
Queste persone che muoiono, i morti sulla. Questo purtroppo è figlio di una storia in cui non viene fregato niente a nessuno di queste cose qui, no?
Quindi tu dici paghiamo nel 8-9 giugno, abbiamo pagato la distanza della politica dai temi del lavoro in generale o della cittadinanza, perché era il quinto quesito. E questo
sì,
in qualche
del
modo...
lavoro, della cittadinanza, ma soprattutto abbiamo pagato l'assenza, guarda, dalla Bolognina in poi, da Berlinguer in poi, abbiamo pagato l'assenza di una persona di spessore, di cultura. Se io penso che sono stati spacciati per sinistra Renzi, Letta, Prodi, cavolo, non mi sento bene, no?
Eh no, sono appunto i fautori di quelle norme che poi, per essere onesti, come dire, quelli sono, a mio avviso, personaggi politici, persone politiche che hanno agito alla fine di una visione, se vogliamo, nell'ambito della sinistra, di socialdemocrazia liberale, e sul lavoro hanno introdotto, diciamo, già prima di Renzi alcune flessibilità, quindi la parola flessibilità,
sì, sì.
Ecco,
parliamo del pacchetto 3, è stato, cioè, un lavoro interinale, io ci sono passato in mezzo, ho preso tante di quelle legnate in quegli anni perché stavo cercando lavoro, e guarda, se io ricordo quello che mi dicevano i datori di lavoro quando andavo a fare i colloqui, era una cosa micidiale, cioè. Però è quello, però io dico che è anche qualcosa di più, è anche qualcosa oltre, cioè è proprio un'aria da respirare, no?
Bisogna tornare a rioccuparsi, avere relazione con quelli che sono elettori, ma sono cittadini, ma sono lavoratori,
allora,
per esempio.
Il PD non può farsi sentire presente l'8 marzo, 25 aprile e coso, cioè...
ci vuole una costanza e una coerenza, tu dici continua.
Ecco, però dopo io non vedo spessore nelle persone, non vedo spessore politico, vedo spettacolo, vedo siccome quello si fa bello, allora anch'io devo farmi bello per. E intanto ci sono le morti sul lavoro, ci sono i femminicidi, ci sono le code alla sanità, ci sono tutte quelle cose lì.
Certo, però in sostanza tu dici bisogna ricondurre alla politica, che poi è quella che può trovare le risposte, può dare le risposte sulle problematiche.
Sicuramente. Siamo in un periodo in cui una sinistra con le palle ha tutte le carte in regola, non per vestirsi da fantasma nell'aula del Parlamento, ma per buttare per aria gli scranni. Cioè siamo in quel periodo lì. Cioè o viene fuori una persona, chi, un pool, non lo so chi, capace di farlo, ma se no questa è una delle tante legnate che si prenderanno andando avanti. Poi si fa un bel alzo e la Meloni si trasforma in una schiacciatrice di pallavolo.
Certo, condividono alcuni ascoltatori che scrivono messaggi, condividono il tuo pensiero. Ma noi siamo praticamente arrivati al termine del nostro tempo. Io ho ancora telefonate sotto e messaggi da leggere.
Grazie intanto.
E intanto no, grazie a te, perché è stato, come dire, prezioso anche il tuo contributo. E ci ritorneremo. Grazie, buona serata. Okay. Ciao.
Ciao, buona serata. Ciao.
Ecco, allora, dicevamo, siamo arrivati proprio al termine. Tanti messaggi che non sono purtroppo riuscito a leggere, non perché non volessi leggerli, ma perdonatemi, questa sera mi è complicato proprio personalmente riuscire a leggere i messaggi che hanno per me, per questo momento, caratteri piccoli. Quindi non riesco a leggere e sono un po' impedito io questa serata. E noi siamo arrivati alla fine e quindi non ci rimane altro che intanto prima di salutarci chiaramente come sempre voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare continuare nell'ascolto della programmazione serale successiva a Uscita di Sicurezza. Noi intanto chiaramente non finiamo qui, ci vedremo ancora giovedì prossimo e proseguiremo con il nostro racconto di quello che accade nei luoghi di lavoro. È stata comunque interessante ascoltare il contributo di tutti e poi con calma mi leggerò i messaggi e le mail ricevute, perché era secondo me necessario, e non è un esercizio che si conclude qui, è necessario riflettere collettivamente su quello che è potuto accadere e che poteva accadere e che può ancora accadere, perché quei numeri sono persone, sono in un senso o nell'altro, sono volontà di agire, di esprimere qualche cosa, una posizione all'interno della società. Quindi buona serata a tutti e alla prossima. Ciao da Stefano Ruberto.
Sa scolla in sospedali.